su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Ci troviamo questa sera per il consueto appuntamento del Vaticano a pensiero e questa sera volevo un po' riprendere il discorso fatto alcuni giorni fa sul referendum che si è svolto in Svizzera che riguardava i minareti, le costruzioni di nuove moschee in Svizzera appunto. E questa sera cercherò di fare un piccolo ma ulteriore approfondimento sulle questioni legate un po' alla religiosità ed alle frizioni che ci possono essere tra cristiani e musulmani in Europa e andrò appunto a leggere alcuni documenti, alcuni articoli che ho trovato nei giornali. Tutto questo per cercare appunto di chiarire sempre di più a nostro modesto avviso la strada che si sta delineando in Europa verso questi delicati problemi. Ecco, volevo fare un passo indietro un attimino per collegarmi a una vicenda accaduta nel 2008, ma che però secondo me ha delle similitudini a tutto quello che è successo in Svizzera, ossia volevo ricordare che il Trattato di Lisbona, ossia quel trattato che dovrebbe riformare un po' le istituzioni europee per lanciarle come avanguardia contro la crisi, contro i problemi dell'ambiente, contro insomma tutti i problemi difficili, difficilissimi che si dovranno affrontare in futuro, appunto questo Trattato di Lisbona è stato sottoscritto dalla maggioranza, se non tutti i governi europei, anche se ci sono state, se non vado errato, alcuni problemi con la Francia e con un altro paio di paesi europei. Comunque tutto sembrava andare verso la ratifica, se non nel 2008 i politici irlandesi hanno deciso di fare un referendum, di chiedere ai cittadini irlandesi cosa ne pensassero di questa ratifica, di questo Trattato di Lisbona. Come sempre la politica in tutte le sue branche è entrata nel dibattito e si è arrivati, se non vado errato, il 13 giugno 2008, a verificare che gli irlandesi hanno deciso di non entrare in Europa, di non ratificare questo trattato. Ecco, a questo punto immediatamente si sono scatenati tutti i governi, tutti i mass media, tutto quello che era possibile in Europa contro gli irlandesi, contro la decisione degli irlandesi. A me sembra che se si dà la possibilità a una popolazione di dare una valutazione su un qualcosa di politico, a questo punto si dovrebbe prendere questa come buona e comportarci di conseguenza. Questo noi europei ormai siamo abituati, questo purtroppo non è successo, si è andati oltre finché un anno dopo, più o meno un anno e qualche mese dopo, a tamburo battente, la propaganda unionista europea ha fatto sì che questo referendum fosse rifatto, come se qualcosa in questo referendum non fosse stato legale, fosse stato appunto fatto in maniera illegale, fuori dai canoni democratici. Appunto hanno fatto di tutto e hanno portato gli irlandesi a rifare questo referendum. Come sappiamo bene, i mass media in questi periodi, in questo nostro periodo, nel 2000, fanno la differenza, e a questo punto gli irlandesi, tutto ad un tratto, magari non per sua volontà, comunque hanno cambiato idea. E, dal mio punto di vista, anche se bisogna prendere atto che la seconda volta gli irlandesi hanno deciso il contrario, secondo il mio punto di vista, queste cose, se amiamo la democrazia, si dovrebbero evitare. Comunque, passando oltre a questo fatto, che comunque penso che poi possa andare a legarsi con la Svizzera, appunto, andiamo a vedere cosa è successo nelle Alpi europee. Vediamo che a fine novembre gli svizzeri si sono pronunciati appunto sul quesito di lasciar continuare a costruire dei minareti nel territorio elvetico. Abbiamo visto che appena dopo fatto il referendum, i mass media ancora una volta si sono precipitati a condannare le decisioni fatte, prese in maniera democratica, dei svizzeri. Allora, sorpresa e delusione dell'organizzazione della conferenza islamica e dei vescovi. Gli svizzeri si sono pronunciati a grande maggioranza per il divieto di costruzione di nuovi minareti nel loro paese. Molte le reazioni di preoccupazione e di forte critica nei confronti del risultato referendario. I Verdi svizzeri esamineranno la possibilità di inoltrare ricorso alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. I musulmani non hanno ricevuto solo una sberla, ma addirittura un pugno in faccia, ha detto il presidente del partito. Sorpresa e delusione da parte dell'organizzazione della conferenza islamica, l'OCI. Ci aspettavamo un rifiuto massiccio, ha detto l'ambasciatore dell'OCI a Ginevra, Babacar Ba, secondo il quale il risultato del voto in Svizzera è una porta aperta per chi vuole mettere in dubbio le libertà fondamentali. Bisogna ritrovare un ambito di dialogo per evitare pregiudizi, ha detto Babacar. Poi andiamo a leggere ancora, ma nemmeno la Chiesa svizzera sembra contenta della decisione, anzi, la conferenza dei vescovi svizzeri è decisamente preoccupata. La vittoria del sì al referendum, si legge in un comunicato, è un ostacolo sulla via dell'integrazione e del dialogo interreligioso, nel mutuo rispetto. Ripeto, nel mutuo rispetto. E poi dicono, non abbiamo saputo rispondere ad alcune paure legate all'integrazione di diverse religioni e culture in Svizzera, ha ammesso il portavoce Walter Müller. Poi ancora, a a dichiararsi costernata per i risultati del referendum è anche Amnesty International. Si legge in un comunicato dell'organizzazione di un divieto totale che rappresenta una violazione della libertà di religione ed è incompatibile con le convenzioni internazionali firmate dalla Confederazione. Il risultato è scioccante, afferma il segretario generale della sezione svizzera dell'organizzazione. A questo punto, arrivati comunque a tutte queste dichiarazioni, dei primi giorni dopo questo referendum che sembra sia andato contro tutte le leggi sia della Svizzera, dell'Unione Europea, di qualsiasi legge democratica del mondo e non si sa come mai si sia potuto farlo comunque. Vorrei tornare un attimino a leggere, a ripassare alcuni passaggi, un qualcosina su cosa l'Islam intende per minareti, per moschee, per libertà religiosa e via dicendo. Ecco, qua c'è una citazione. Perché magari ce ne dimentichiamo anche. Sappiamo che anche la croce, un altro dei grandi simboli europei, è stata messa in discussione in questi ultimi tempi proprio dall'Unione Europea. Da certe istituzioni che dovrebbero salvaguardare le nostre radici. Ecco, qua abbiamo questo passaggio, dice: la croce, simbolo di identificazione della nostra civiltà, è oggi messa in discussione dalle stesse istituzioni europee. La Corte di Giustizia di Strasburgo intima la rimozione dei crocifissi dagli spazi pubblici e giunte comunali ne deliberano la scomparsa dalle lapidi dei cimiteri. Un progetto di legge dello stesso tenore è allo studio del governo belga per non offendere i musulmani. E tutto questo, ricordiamolo, sempre per avere un dialogo con l'Islam. Poi andiamo a leggere. Nell'Europa, stanca e svigorita dei nostri giorni, le croci vengono rimosse, le chiese si svuotano o vengono trasformate in alberghi, mentre spuntano sempre più numerose le moschee, all'ombra dei minareti. Le moschee e i minareti non sono elementi decorativi del paesaggio, come lo potevano essere appunto le chiese o i campanili, strutture che sono sorti nei secoli nei nostri territori, ma espressione di una fede religiosa che si dilata nel nostro continente. I minareti sono le nostre baionette, le cupole i nostri elmi, le moschee le nostre caserme e i credenti il nostro esercito. Così si esprimeva nel 1998 l'attuale premier turco Erdogan, citando un poeta musulmano. Non tutti gli svizzeri che hanno votato contro la costruzione di nuovi minareti in Svizzera conoscono questa citazione, ma non stupisce che essi considerino i minareti come simbolo di conquista religiosa e culturale. Il minareto, in arabo manar, il faro che proietta la fede, è la torre che propaga ai quattro punti cardinali la fede islamica. Accettare il minareto significa accettare ciò che dal minareto è inscindibile, la presenza del muezzin che lancia il suo appello alla preghiera e alla conversione ad Allah. Il diritto di propagandare la propria fede è rivendicato dai musulmani in nome della libertà religiosa. Ma in nome della stessa libertà di religione, i seguaci dell'Islam chiedono il rispetto della loro legge religiosa, che impone pratiche come la poligamia e proibisce ogni forma di apostasia, ovvero interdice l'abbandono dell'islamismo per convertirsi al cristianesimo. Per i musulmani libertà religiosa significa dunque il diritto di convertire i cristiani all'Islam e il contemporaneo divieto di convertire i musulmani al cristianesimo. Il termine libertà religiosa viene invece inteso in Occidente come religione della libertà, ovvero come primato assoluto dell'autodeterminazione dell'individuo e conseguente equivalenza di ogni religione. Ma qual è, qua si domandano, la religione oggi minacciata in Europa, quella dei musulmani o quella dei cristiani? La Corte di Strasburgo, che ha condannato l'esposizione pubblica dei crocifissi, si pronuncerebbe contro la proclamazione della fede maomettana dalle torri dei minaretti? Il crocifisso non può essere esposto in una scuola a maggioranza cristiana, ma nelle stesse città in cui non può essere esibito il crocifisso possono sorgerne a volontà moschee e minareti. Qualcuno distingue tra minareti e moschee, definendo religiosamente aggressivi i primi e pacifiche le seconde. Si dimentica però che le moschee non sono solo luoghi di culto, ma hanno anche la funzione di propaganda della Sharia, la legge islamica. L'Associazione dei Fratelli Musulmani, ad esempio, come ricorda Magdi Allan, promuove l'islamizzazione della società a partire dal basso, tramite il controllo delle moschee, dei centri culturali islamici, delle scuole coraniche, di enti caritatevoli e di istituti finanziari. La tattica perseguita è quella di dar vita gradualmente a uno Stato islamico in fieri, all'interno dello Stato di diritto. Lo sceicco Yusuf al-Qaradawi, in una fatwa del 29 ottobre 2001, lo ha ribadito: da sempre la moschea ha avuto un ruolo nel jihad, in nome di Allah, per combattere gli invasori, nemici di questa religione. I paesi islamici fanno parte di una conferenza internazionale, l'OCI, ricordiamo la stessa che si è rammaricata dopo il referendum in Svizzera, che raccoglie 57 paesi di religione musulmana, uniti dalla consapevolezza di appartenere ad un'unica comunità di credenti, la Umma. Il fine dell'OCI è di propagare la Sharia nel mondo e di difendere l'identità islamica dei musulmani che vivono ovunque, compresa l'Europa. Quell'Europa che con la ratifica del Trattato di Lisbona espelle le radici cristiane dalla sua carta fondativa e apre la porta al reato di islamofobia. Ecco, questi sono alcuni passaggi appunto per ricordare a tutti noi un po' cosa significa l'Islam, cosa sia l'Islam. Ecco, questa sera ho voluto un po' accennare a questi problemi che affliggono il nostro quotidiano di tutti i giorni, insomma, a questi problemi anche nuovi, se vogliamo, della nostra società. E l'ho fatto in maniera abbastanza, come si può dire, indispettita, perché mi sono venuti sotto mano un paio di documenti, ma uno soprattutto abbastanza feroce, che adesso andrò a leggervi, e poi la reazione che c'è stato, diciamo, a questo. Ecco, adesso appunto vado a leggervi questo articolo che è stato pubblicato tra l'altro dal Foglio il 17 dicembre, dunque non secoli fa, ma un paio di settimane fa, e comunque che non è stato riportato come abbondantemente vengono riportati tantissimi altri articoli di attualità minore, secondo il mio punto di vista, su tutti i giornali. Comunque il titolo è questo qua: la pulizia etnica degli adoratori di idoli. In Egitto l'università Al-Azhar sforna un libro contro i cristiani politeisti. si chiama shirk, idolatria, il peccato che l'islamismo considera il più imperdonabile da parte di Allah. È questa l'accusa terribile che un eminente accademico e teologo dell'università di Al-Azhar ha appena scagliato contro il cristianesimo. Secondo la visione islamica fondamentalista, anche solo affermare che Gesù Cristo è figlio di Dio è politeismo, passibile della pena di morte. Il libro Contro i cristiani, pamphlet inquisitorio, dietro la pretesa di essere un rapporto scientifico, porta la firma di Muhammad Imara, membro del comitato scientifico di Al-Azhar e dell'Islamic Research Academy dell'Ateneo, il più prestigioso dell'intero mondo islamico. Il libello sostiene che la cristianità è una religione politeista e che per questo va combattuta. Il 25 giugno il libro ha ricevuto via libera dell'università e il quotidiano egiziano Al-Destor scrive che Al-Azhar ha già annunciato di sostenere Imar nel suo attacco al cristianesimo. Al-Azhar è da molti anni la centrale ideologica della scomunica islamista, con i suoi 400.000, ripeto, 400.000 studenti, migliaia dei quali arrivano da un centinaio di paesi. Al-Azhar è una sorta di Vaticano sunnita, sorvegliata dai servizi segreti di mezzo mondo. E continua. Persino Najib Mahfouz, il padre della letteratura araba contemporanea, il premio Nobel egiziano pugnalato quasi a morte dai jihadisti, fu costretto a chiedere l'approvazione della potente università per pubblicare un romanzo mai uscito perché ritenuto blasfemo dai fondamentalisti. Il testo che parliamo appunto in questo momento, appena uscito in Egitto, esce in un momento a dir poco esplosivo nelle relazioni fra cristiani e musulmani. Chiese assaltate, ammazzamenti di cristiani nelle strade e spesso anche le case in cui si prega clandestinamente sono bruciate. È in corso la liquidazione demografica della comunità copta. Naguib Ghoblial, il presidente della Egyptian Union of Human Rights Organization, ha accusato Imara di incitare al linciaggio. Sono andati oltre la Trinità e la moltiplicazione degli dèi. Hanno raggiunto l'idolatria, in cui Gesù prende il posto del Padre, scrive Imara nel libro. Imara accusa il cristianesimo di takfir, apostasia, di tradimento del monoteismo e di essere adoratori di idoli. Il takfir è il marchio di sedizione per cui è stato ucciso il presidente egiziano Sadat ed è stato perseguitato lo scrittore Salman Rushdie. È l'accusa per la quale sono stati giustiziati gli ambasciatori algerino ed egiziano in Iraq e prima di loro e con loro decine di migliaia di altri musulmani sono stati squartati nelle periferie di Algeria. Sempre dall'università di Al-Azhar, Suad Saleh, presidente della facoltà degli studi islamici dell'Ateneo, aveva legittimato con una fatwa la condanna a morte del neocristiano Egazi, perché non si era limitato a abbandonare l'Islam. Si è perfino fatto fotografare insieme alla moglie con in mano il Vangelo. Nella mistica takfir è lecito uccidere tutti gli infedeli, compresi i musulmani, che non seguono la Sharia, persino i bambini, perché non pecchino in futuro. Per questo, nella nuova Costituzione dell'Iraq, la prima antifondamentalista del mondo arabo, è incisa la proibizione del kafir, il cardine del fratricidio terroristico e anticristiano. E ancora, da settimane cristiani caldei, assiri e copti vengono assassinati dalla cometa sanguinaria di Al-Qaeda. Molte chiese sono state distrutte ultimamente dalla furia fondamentalista. L'arcivescovo di Kirkuk ieri ha detto che è in corso una pulizia etnica dei cristiani. A questo punto ho voluto leggervi questo piccolo testo perché leggendolo mi sono scaldato fortemente, ma non tanto per quello, per i detti che vengono quotidianamente sfornati dalle università islamiche o dai centri islamici verso la cristianità, ma per il nulla che la nostra società, ma soprattutto per il nulla che la nostra, che i nostri padri religiosi cristiani fanno di fronte a queste affermazioni. Ultima cosa, per tornare sempre in Svizzera, è successo anche questo, e cioè che gli svizzeri non vogliono i minareti, molto probabilmente anche preoccupati per tutto questa influenza islamica non del tutto libertaria, se così vogliamo dire, entra nei nostri territori tutti i giorni. Comunque gli svizzeri non vogliono i minareti. E i parroci cosa fanno? I parroci li piazzano sui presepi al posto di Maria e Giuseppe, come appunto è successo in Svizzera. Qualcuno ha detto che il problema di fondo non sta nell'espansione dell'Islam, ma nella perdita da parte degli europei del credo cristiano. Valutando il tutto, io penso invece che uno dei problemi inderogabili che l'Europa sta attraversando sia il totale e continuo allontanamento delle istituzioni civili e religiose dalla realtà quotidiana e storica dei popoli d'Europa, sottoscrivendo così di giorno in giorno l'esaurirsi di questo legame indissolubile, ossia lo sviluppo verso la strada della libertà individuale, che le nostre radici giudaico-cristiane hanno sempre ben testimoniato. Con questo vi saluto e a risentirci alla prossima puntata.